tone.
Scusa, mancava l'ultimo sorso dopo il pranzo.
Io non smetterò mai di dirlo quanto sono orgogliosa del mio contributo alla sigla, ma sono proprio orgogliosa.
Ma si vede, è gongoli.
Gongolo ogni volta che la sento.
E anch'io sono contento che tu l'abbia fatto.
È vero, molto. Perché è una citazione, quindi poi di alto livello.
Di altissimo livello cinematografico e non solo. Una cosa che sta nei nostri cuori, nella cultura, nel... Vabbè, insomma, quelle cose lì.
Come stai, Gem? Come stai quest'oggi?
Sto bene, sono... Abbiamo una puntata incredibilmente carica proprio, non so come farai a gestire tutte le telefonate agli ospiti, eccetera, sarà difficile.
Io?
Certo, per forza io non posso farlo. E poi avremo anche il Bellati, perché giovedì... Sono molto contento perché stasera vado al concerto di Lizzo.
Oh mio Dio.
Lizzo.
No.
Sì, molto contento.
Ma no, ma come ho fatto a perdermelo io?
Non lo so, io mi perdo continuamente.
No.
Questo no.
Lo sai che mi hai dato una notizia?
Pensavo fossi contenta per me, invece no, sei solo triste per te.
Sto rimanendo malissimo.
Mi spiace.
Ma dove?
Al Forum.
Ma dici che se vengo lì fuori magari a un...
Lì forum. Può essere di sì.
Magari riesco a recuperare un biglietto a poco. Così, lo sai, a concerto iniziato, bagarino che proprio lo svende.
Ma più che bagarino, che noi come...
Dovremmo combattere.
Noi combattiamo ferocemente.
Sì?
Magari la guardia che dice, ma sì, dai, vai.
Oppure qualche ascoltatore, ascoltatrice che è rimasto con il classico biglietto così, come si dice,
che gli rimane, sì. Che gli cresce.
Magari la fidanzata l'ha lasciato.
Ma dai,
è rimasto. No, vabbè, io mi offro come accompagnatrice.
Ok.
Questa sera, quindi numerosissime, sono pronta a ballare con voi.
Beh, ok, perfetto. E quindi mandate un messaggio.
Sì.
Ok, non chiamate in onda, non è... Passatel, giusto?
Giusto, no, però scrivete. It's that bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
A woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be all.
coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. Okay.
Può essere che dicesse a me, non importa, io non mi offendo, se Lizzo ritiene che io sia una bitch, va bene. E, Lara Jake su Instagram vende 2 biglietti per l'ISO di stasera, magari glieli hanno già presi, ma un tentativo si può fare, dice la Sabri. Brava Sabri! Quanto è sul pezzo la Sabri?
Grazie Sabri.
Tu vuoi andare gratis? Vabbè. Che vergogna, no,
sì,
vabbè.
Un pochino sì. Perché mi hai appena detto che costano una fucilata.
No, non lo so, dipende.
Ormai
perché...
i concerti costano
Costano
troppo.
Tanto,
cioè,
io non ci si va
per
mai.
Per questione di principio ci vado soltanto gratis.
No, siccome costa tanto io rubo e basta.
È la mia nuova filosofia.
Vale anche se la ragazza non mi ha lasciato, dice MC.
MC, ma cosa vuoi fare? Una cosa...
No, per favore, volevo offrirti un biglietto d'ingresso.
Sì, ma perché? Okay. MC, sei da solo? MC o... no. MC? MC no.
Bellati, aiuto. Pronto, come va?
LMC. No, va benissimo. Comunque è molto bella questa cosa. Non avevo capito. Pensa che avevo capito che suonavi tu e gli Elegantissimi. Sì. Dicevo, Madonna che...
In apertura a Lizzo.
Esatto. E quindi bagarinaggio nella compravendita di biglietti per vedere tu...
Elegantissimo,
esatto. Magari.
Senti,
magari.
Ma oggi guarda,
succederà.
Avviso subito che oggi Gem è particolarmente distratto.
Non è vero?
E particolarmente vaporoso.
Sono anche sì. I capelli tutti, c'ho il volume.
I capelli volumosi,
volume?
È paffuto. Sembra un po' un tipo zucchero filato, però morbido.
Grazie, baby.
È vero, è un complimento.
Secondo me è una cosa carina, vabbè. No? No,
sì, è una cosa molto dolce. No, è molto, sì, molto fluffy.
Stronza. Va bene, di cosa parliamo oggi, Andrea Bellati?
Allora, sì, allora. Con Andrea Bellati parliamo di un articolo che è uscito sulle Scienze settimana scorsa, questa settimana comunque da poco, e che valuta, e questa è una cosa, adesso facciamo una piccola premessa, la guerra è brutta, è una merda perché, e lo sappiamo per 2000 motivi, tra questi 2000 motivi hanno valutato anche quanto impatta sul cambiamento climatico.
Ah, pensavo che finisse con un però da lavoro. Tipo, ma Bellati cosa sta dicendo?
Però
no?
Da lavoro.
A tutta l'industria, insomma, ecco, bellica.
Sì,
che...
ci vuole anche lei.
Va avanti, tira l'economia come una locomotiva.
Dai, mi è fatto perdere il segno. Comunque, hanno fatto questa valutazione. Cosa non semplice... Perché, e questa è una cosa che mi ha stupito tantissimo tra le mille cose legate a questo argomento, è che non è obbligatorio da parte degli stati, cioè la COP, anche la più famosa, non la COP chiaramente sei tu, ma la conferenza delle parti, quella più famosa che del 2015, la COP 21, quella di Parigi, per intenderci.
Ce la ricordiamo bene.
Quindi quella più severa, ecco, anche lì ha dato libertà ai paesi di valutarsi da sé l'impatto del settore bellico e militare, ma so perché chiudo la pianeta che magari entra un po' di ok, ma non lo fanno tutti
perché è volontaria, è così proprio.
Sì, settore militare che secondo delle stime arriva fino al 5% cioè contribuisce fino al 5% del cambiamento climatico.
Davvero?
Sì. Beh, adesso guardate che i dati sono spaventosi, cioè quanto consuma, perché io l'ho letto, dico ma no, si saranno sbagliati, a questo punto ti giuro l'altro giorno, ma tu pensa, diciamo la fortuna, il buon dì, sull'aereo, mentre leggevo l'articolo, non mi siede dico guarda, leggo questo dato, e perché lo controllerò perché mi sembra esagerato. Ok, mi si siede accanto un ragazzotto sui 35 anni, che vedo sta completando delle slide sui motori a reazione. Sto, sì.
No, veramente?
Ti giuro, ma ti rendi conto?
Scusi, lei che sta facendo delle slide sui motori a reazione?
Esattamente.
Ho un dubbio sul consumo.
Te, sì, gli ho messo lì il dito, ho detto, scusa, ma secondo te è plausibile questa cosa? Sì, sì, altro che. E il dato è il seguente, un caccia, diciamo, un F-16 Falcon consuma 16.200 litri di carburante all'ora.
Sì.
16.200 litri di carburante all'ora. Quindi, cioè, anche in tempo di pace, quando fanno delle missioni o comunque delle esercitazioni, sono... Ma tra l'altro poi dove se li mette 16.200 litri di roba? E... un'ora di violo, eh?
Beh, allora, 16.000 litri secondo me li fa tipo al massimo, cioè afterburner e tutte le cose...
Però...
Tieni conto che quasi tutti i caccia si possono rifornire in aria con gli aerei cisterna, ergo...
Ecco, pazzesco. Sì, però a prescindere, d'accordo, ma è una valanga di CO2 che tu butti direttamente per aria, cioè fai le iniezioni al cielo.
Eh sì, la butti proprio lì, che suona sempre male. E, ma non solo, qui sono gli aerei, poi ci sono le navi, le porta aerei.
Mi ha dato altri dati, tipo un bombardiere, perché poi a questo punto ho detto, senti, ne sai altri. E, allora, un bombardiere B-52, 12.000 litri all'ora, super grossi. Un elicottero Apache, 500 litri all'ora.
Ok.
E un carro armato Leopard, di quelli che adesso se ne sta parlando un sacco, sono 530 litri di diesel ogni 100 km.
500 litri di diesel ogni 100 km? Sì.
Vanno a diesel?
Eh sì, vanno a diesel.
Vanno a diesel, sì.
Ma...
quasi tutti.
Quindi
questo... i carri armati, sì.
Sì, questi sono i dati che mi hanno abbastanza impressionato per quanto riguarda il, come si dice, il consumo dei
carburanti,
dei mezzi. E poi c'è tutta un'altra cosa, per esempio, nell'articolo si dice, aspetta che c'ho qua i dati che sono importanti, ecco, se la forza militare USA fosse uno stato, sarebbe al 47° posto per emissioni di gas climalteranti. e le attività militari italiane, ovviamente, in tempo di pace, per fortuna, emettono fino a 2,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Per quello che cioè, i volumi di gas sono importanti.
Anche perché, Andrea, nel senso...
sono io.
Esatto, presente. Cioè, anche in tempi non di guerra ci sono, come dicevi prima, tutte le esercitazioni che ovviamente vengono svolte. Quindi c'è un consumo base... annuale comunque, e in più purtroppo in momenti
non solo,
esatto.
Infatti, perché giustamente l'articolo diceva che le basi militari comunque funzionano tutto l'anno, a prescindere dal fatto,
esatto,
che
sì,
purtroppo ci sia o no un impegno bellico, e che quindi mangiano energia e risorse. E poi c'è anche tutto invece per quanto riguarda proprio i conflitti. L'altra cosa pazzesca sono, per esempio, armi incendiarie che distruggono foreste, no? E quindi fanno 3 danni in uno, perché eliminano un sacco di CO2 bruciando le foreste, eliminano chi elimina la CO2, eliminatori di CO2, che sono le foreste, e quindi fanno danni pazzeschi. L'altra cosa, la pratica che abbiamo visto, vi ricordate durante la guerra del Golfo, quando incendiavano i pozzi?
Sì, un grande classico, sì. Certo.
Ecco, quella roba lì è devastante, perché incendiare le riserve di petrolio degli stati proprio in guerra, proprio per evitare che questi abbiano risorse per muovere i mezzi e per sostenersi, e anche quello ha un impatto spaventoso. Vi ricordate, Madonna, c'è quelle colonne di fiamme e fumi impossibili da spegnere?
Sì. C'era anche il film Jarheads, mi ricordo, con...
Sì.
Non mi ricordo, però che...
Manuel.
Manuel, chi è Manuel?
Sì, era una comparsa, me lo ricordo.
Ah, ok, sì, c'era Manuel, quello del secondo piano, forse.
Sì.
Quello lì, quello col motorino tutto e niente, sì, si vedeva questa scena, cioè era continuamente sullo sfondo, no? Cioè un paesaggio lunare completamente devastato dai pozzi in, in fiamme. Comunque è interessante quello che ci dici, perché se la guerra non è ancora finita, se le guerre, cioè se non abbiamo ancora fatto la pace come esseri umani per il fatto che la guerra è una merda, sicuramente li convinceremo con la questione climatica, vero?
Come no, sicuro.
Certo, ok.
Poi c'è anche, era anche un'altra cosa, anche lì uno se non ci pensa non, non ci arrivi, cioè il fatto che il costo dell'energia, e ce ne siamo accorti adesso purtroppo con il conflitto in Ucraina, il costo dell'energia cresce e quindi c'è il ricorso a fonti energia meno, meno nobili, vedi, vedi adesso appunto che siamo andati a, a ripristinare centrali di carbone, che è la peggiore di tutte.
Certo, certo.
Quindi quando sei in crisi energetica bruci quel che c'è e bruci insomma le schifezze.
Io però mi sono rotto le scatole delle tue continue cattive notizie, cioè raccontaci.
No, ma, ma cosa stai dicendo? Ma no, non è vero, scusami, continuo a dare belle notizie. No, tra un po'
che notizie.
Ma mi sento, no, perché mi fai sentire una merda di quello che appunto è menagramo.
Ma
menagramo.
Dai, ma no. ma no, anzi, cioè questa, al di là di tutto, è un problema il fatto che... come dire, vengano considerati menagrammi i media che parlano delle cattive notizie riguardo al clima, quando in realtà, ahimè, è il caso di saperle.
Però un aggravante di queste notizie è che ci si sente ancora di più inutili, perché non si può fare più di tanto.
No, si può fare, si può fare. Contro la guerra poco?
No, io dico proprio contro la guerra, contro questi sistemi di eserciti ci saranno sempre. E, no, appunto, se parliamo magari di inquinamento, di plastiche, uno dice vabbè il mio piccolo lo posso fare,
sì,
il mio lo faccio con la raccolta differenziata, con un consumo più consapevole, e invece in questo caso ahimè
Bellati lo fa continuamente il suo,
sì?
Sì, consuma il suo contributo, lo fai continuamente.
Il mio consumino.
Sì.
Il tuo consume.
Se sono attento alle virgole.
Senti, ma a proposito di consume e quindi di cibo, ma come va con l'orto sotto casa tua? Avete già cominciato a lavorare?
Allora, Abusi Village sta in questo momento... dunque no, in questo momento è ancora un attimo riposo, ma io sono sempre via e quindi è un po' complesso. Però stiamo organizzando le... Allora, abbiamo lasciato le canne di bambù che poi non è bambù, dell'anno scorso per i pomodori, visto che sono riuscite a resistere al lungo inverno che non c'è stato, e quindi colà si metteranno giù le sementi dei pomodori che il signor Giuseppe, che è un anziano vicino di casa, ha conservato.
Che salutiamo, tra l'altro.
Salutiamo, non credo che ci ascolti, ma salutiamo il signor Giuseppe che ha fatto le sementi dei pomodori. E poi si vedrà. Perché va dissodato, però sì, adesso arrivano delle domeniche calde, perché se non soffri nell'Abusi Village non godi.
Senti, ma potremmo fare una festa lì appunto nell'Abusivo Garden?
La risposta è sì.
Facciamo un festino e invitiamo tutti gli ascoltatori di tutto un po', tu alla griglia, grigliando verdure ovviamente.
Certo.
Gem, lo mettiamo...
così.
Lo mettiamo lì, così non disturba.
Sì.
Così intrattenere gli ospiti. Io anch'io un po' giro, mangio, bevo. C'è la piscina,
c'è la piscina
abusiva?
Ma la facciamo.
Ma la, cioè, non c'è.
Rubiamo la ruspa, prendiamo in prestito la ruspa dal candiere che c'è sotto. Due buchi,
vai. Via.
Vista l'iniezione di negatività climatica del Bellati, faccio venire un po' di diabete dicendovi che in questo momento io e la mia compagna, dice Elia, siamo a chilometri di distanza, in macchina entrambi, ed entrambi stiamo ascoltando di tutto un po'. Siete il nostro legame in questo momento. Boh, così, de botto, senza
allora,
senso.
Allora, dico questa
che
cosa.
Carini,
infatti, la risposta alla CO2 bellica è...
L'amore.
Fare all'amore.
No, sì, però senza procreare, che sennò...
Che tipo di energia produce l'amore?
In termini di consumo, guarda, ne faremo una puntata apposta. Purtroppo faremo una puntata proprio sui consumi energetici in termini di calorie, dal bacio, che lo sapevo fino a 8 secondi fa, ovviamente adesso hanno calcolato davvero quanto consuma un bacio, eh?
È lì che vanno i soldi per la ricerca,
un bacio
i nostri contributi. Bravi. Bravi.
E poi anche, diciamo, qualcosa di più impegnativo, quindi cerchiamo di capire che cosa
cos'è qualcosa di più impegnativo.
Beh, una pizza, che ne so.
Sì, una pizza in faccia, anche quella è impegnativa.
Una pizza, una pizza con
prima
due
di
Z,
perché posso una Z pizza
della mia neonata passione.
Un'altra cosa io.
Mo la dico, se ne ho, che domenica alle 10:30 alle Librerie delle Donne c'è una lezione aperta di yoga di 2 ore con offerta libera che va a sostenere la libreria. L'ho detto.
Tu la farai questa lezione di yoga?
È probabile, sì.
A che ora è, scusa?
10:30.
Ok, vengo a vederti.
Certo,
vengo a vederti.
Certo,
vengo
certo.
Non vieni a fare, vieni solo a sgiardarmi mentre sono lì che
bevendo il mio cappuccino.
Sì, esatto. E, come si dice?
Come si dice? Grazie.
Allora, c'è un ascoltatore che pensa che ci sia un fischio in sottofondo, che sia colpa tua perché non hai abbassato la radio. Bellati è molto, ma molti chilometri fuori dal range dell'FM di Radio Popolare, per cui
proprio prima sentivo sentivo la radio attraverso lo streaming, che però coincide con il telefono, quindi no, è impossibile. Cioè, è un fischio. Sai che proprio impossibile, c'è niente, sono chiusi,
ti sentiamo benissimo, per cui
scienziatissimo. Comunque io ho questa domanda: se si è trovato il modo di, poi non si è ancora realizzato, cioè ci sono state delle prove, ma tutto sommato, insomma, di catturare l'energia prodotta dalle persone che ballano su un dance floor, e poi non ho capito bene com'è stata comunque conservata, non le so queste cose, visto che si produce effettivamente tanta energia, quindi in atti amorosi, secondo me prima o poi qualcuno riuscirà a sapere come.
È complesso, non si sa. Dunque,
devi metterti una dinamo sui lombi.
Sui lombi, anche io ho pensato, devi metterti tipo una dinamo giroscopica sui lombi. O nelle molle del letto, se viene la pratica viene appunto fatta tradizionalmente nel letto, perché altrimenti non ci vedo grandissime altre possibilità.
E secondo me, purtroppo, non...
secondo me si arriverà a un punto. Sentite, potrei veramente.
Vai che arriva la cazzata, vai.
Una sorta di microchip installato nel cervello per catturare tutta quell'energia esplosiva causata dalla rabbia. E dalla frustrazione.
No, sai cosa sarebbe bellissimo? Ovviamente no, non ha alcun fondamento quello che dici, ma sarebbe bello da un punto di vista narrativo.
Cosa
che,
ne sai, perdona?
Che venisse alimentato dall'energia sprigionata dalla paranoia per la crisi climatica. E quindi tutto rientra, è bellissimo.
C'è questa cosa, Sì. Avevo fatto un pezzo una volta su questa cosa qui, che è l'ansia climatica. Comunque, perdonami, adesso, all'inizio, diciamo, dopo i baci, dopo la pizza in faccia, ecco, quando tu con il o la partner devi indossare questa specie di scafandro che trasforma l'energia sessuale in energia elettrica. Aspetta un secondo, allaccia qua. E poi è così.
Ah, certo. Anche allaccia qua.
Allaccia qua.
Un filo d'olio anche ogni tanto.
Un filo d'olio.
Su sti meccanismi.
Ah, sì, certo, certo.
Sai che non vi sto seguendo, però pazienza.
Una costa crociere per portare in giro genti a cazzo, penso che consuma di più di un bombardiere, scrive D.
Sicuramente.
Sì, sicuramente. E tra l'altro una cosa interessante sulla quale ho fatto una puntata ai tempi di Cose Molto Umane è che durante tutto il lockdown, in cui ovviamente le navi da crociera erano ferme, erano accese. Sì. Erano tutte col motore acceso.
Incredibile, al minimo ma accese. Beh, tu considera che in questo momento, adesso apro la finestra e davanti a me io conto, te lo dico subito, 1, 2, 3 navi cargo gigantesche.
E sei in Barona,
esatto.
Figa. Pensa se vai al mare.
Ed è la Barona.
E sono in Barona.
E pensa a te che roba. Sì, vabbè, navi cargo, sì. Almeno le navi cargo, non so come dire, cioè, ok, ci si potrebbe riflettere su tantissimo, ma almeno non sono delle navi che vanno in giro per andare in giro, come nella vita crociera.
Sì, esatto, per in giro, come diceva Federico.
Lo diceva Crocodile Dundee. Bravo, ah, che riferimenti.
In giro per andare in giro?
No, vado a fare un giro in giro. Ah, e lui abitava, a Giro in Giro Creek.
Ah, è vero, che sai in lingua originale com'era?
Round around.
Dici? Sei sicuro?
Roundabout Creek. Non lo so, adesso c'è, Googla.
Qualcuno? No, io sono pigra, non ce l'ho. Fatelo voi.
C'è la tastiera davanti.
Digitare.
Fatelo per me.
Che sbatta. Grazie. Che sbatta.
Comunque qua non stanno arrivando messaggi riguardo il concerto di questa sera, eh? Vabbè.
Ma te ne è arrivato uno? Dice che li vende. Comprali. Cioè, non è che... Bellati, cosa fai? Stai lì e ci salutiamo? Perché poi arrivano altri due ospiti, sì.
Guarda, ho una call, per cui assolutamente lascio spazio agli altri ospiti.
Ho una call. Grazie. Va bene, ciao. Grazie. Ciao, buona call.
Ciao, buona serata e buon...
Buon non concerto per me, buon concerto per Jam.
Buona grazie. Tisana. Mettiti di tranquillo.
Ciao.
Ciao, ciao.
Questa la dedichiamo a Elia e alla sua donna.
Donna. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind.
Natural Woman, mi sono sempre chiesto, Aretha Franklin che dice che la fa sentire come una donna natural, ma contrapposto a che cosa? A artificial oppure no? Cosa vuol dire natural woman secondo te, Clarice? Dimmi, tu che sei l'inglese, tu che hai vissuto a Londra, tu che facevi parte del jet set della musica indie rock di quegli anni là.
Come ben saprai, le canzoni bisogna insomma comunque possederle e insomma, capirle come si vuole.
Perché secondo te mando la cosa piratata, certo che la posseggo la canzone, ho pagato tutto.
Non ho capito la domanda.
Cosa vuol dire natural woman? You make me feel like a natural woman. Vabbè, pronto? Chi abbiamo al telefono, cara?
Allora,
Clarice,
prima di introdurre il nostro ospite, che è già in linea con noi.
Yeah.
Però prima, allora lanciamo il bo di oggi. Avremmo dovuto farlo prima della canzone, però siamo un po' così. Allora, il bo di oggi, quindi invitiamo proprio gli ascoltatori e le ascoltatrici a pensare in questi pochi attimi. Cosa vuol dire U uguale a U? Tu lo sai, Jam?
U uguale a U. O U uguale U?
Uguale a U. U uguale U.
No.
Cioè,
non
nel
lo
senso,
so.
In italiano no, Google.
Non lo so.
Uguale a U.
Non lo so.
Ok.
You.
You
equal you.
Adesso qualcuno ci tirerà le orecchie e nello specifico sarà la nostra ospite di oggi, che è Nicoletta Frattini, dell'associazione, vicepresidente dell'associazione ASA.
Buongiorno.
Benvenuta.
Eccomi.
Eccoci Nicoletta, ciao, benvenuta.
Grazie, grazie mille dell'invito.
Sappi che se stavi per dire anche a voi,
a tutti.
È normale, a tutti viene da dire anche a voi quando si dice benvenuti in radio.
Sì.
È un po' come quando ti dicono buon appetito al ristorante, il cameriere, tu dici grazie anche a lei. Petit blog.
Esatto.
È normale, è normale, è normale.
No, allora, visto già subito testato, perché anch'io sono stata interrogata,
sì.
Infatti adesso mi sto un po' rifacendo su Gem. Gem no, poi il primo ascoltatore ci risponde dicendo è una faccina, quindi lui l'ha interpretata un po' come un emoji.
Think out the box. Sì, in effetti, uguale U è una faccina volendo. Ma veniamo alle cose serie, di cosa si tratta realmente?
Allora, U uguale U, che cosa vuol dire? Vuol dire, è una sigla, chiaramente in inglese perché le sigle le fanno più nei paesi anglosassoni che da noi, che vuol dire undetectable equals untransmittable. Che cosa vuol dire quella roba qua?
Mm.
Allora, stiamo parlando di HIV. Ah, che paura! No, non c'è da aver paura.
No.
Nel senso che il virus dell'HIV, che tutti sanno che cos'è,
sì,
anche se purtroppo un sacco di persone sono rimaste agli anni 80 e 90 sull'HIV,
traumatizzati poi oltretutto, perché ci ricordiamo,
sono rimasti agli anni 90,
sì,
traumatizzati,
ricordati,
spaventati
da quello spot
con la lona viola.
Esatto, sì,
brava, brava. Allora, cosa vuol dire U uguale U? Vuol dire untransmittable, undetectable equals untransmittable. Vuol dire che se una persona che ha l'HIV è in terapia, come è giusto che sia, ha la carica virale negativa, negativizzata, non può trasmettere il virus nemmeno attraverso i rapporti sessuali non protetti. E questa cosa non è che la dico io perché sono simpatica, ma la dice la scienza, nel senso che sono stati fatti due studi molto lunghi che hanno coinvolto veramente tantissime persone. Il primo studio tra coppie eterosessuali, il secondo studio tra coppie omosessuali, di maschi che fanno sesso con maschi, insomma, e coppie sierodiscordanti. Che cosa significa sierodiscordanti? Che un partner ha l'HIV e l'altro no.
Ok.
Sono il partner con l'HIV in terapia con carica virale undetectable,
quindi così bassa che manco si vede.
Esatto, non lo trovano nel sangue. Poi si sa che l'HIV non si può curare, il virus c'è, però non crea problemi con la terapia. E appunto, una volta che sono state monitorati migliaia di rapporti sessuali in queste coppie sierodiscordanti, il risultato finale è che di contagi ce ne sono stati zero. Quindi matematicamente, perché non si può sbagliare, quando una persona con HIV è in terapia antiretrovirale, ha la carica virale negativizzata, non può trasmettere il virus nemmeno attraverso i rapporti sessuali non protetti. Punto.
Questa è una notizia. Esatto, e la scienza quando ha scoperto appunto questa cosa e quanto non si sa ancora?
Allora, questi studi che sono stati fatti si chiamano Partner 1 e Partner 2, diciamo che i risultati sono usciti qualche anno fa, cioè già da un po', nel senso che ufficialmente in Italia è stato accettato, non è neanche da accettare, è stato dichiarato nel 2018-2019, quindi siamo nel 2023,
È recentissimo.
E questa cosa non la sa nessuno, la sanno le persone con l'HIV, la sanno gli infettivologi, che sono i medici che seguono le persone con HIV, ma banalmente i chirurghi non la sanno, cioè non la sa neanche il personale sanitario, non è che non la sa la gente, non la sa nessuno.
Ma sì, ma...
E questo... Dimmi.
No, no, dico, no, non lo sa, immagino non per ignoranza, ma c'è una sorta di sfiducia, o meglio, un pessimismo prudenziale?
Allora, è un po' complesso. Diciamo che per quanto riguarda HIV e anche le malattie, le infezioni sessualmente trasmissibili, in Italia non è che si faccia molto a livello istituzionale per quanto riguarda quantomeno l'informazione.
No, decisamente.
Perché fra l'altro non è che esiste solo l'HIV, cioè esistono tutte le altre malattie, le infezioni a trasmissione sessuale. Quindi ci sta che se non ti viene detto non lo sai.
Certo.
E quindi il lavoro che in questo momento viene fatto su questa cosa dell'uguale U, viene fatto dalle associazioni tipo l'ASA, però chiaramente non è che abbiamo noi i mezzi per raggiungere l'intera popolazione. Bisognerebbe che le istituzioni, come hanno avuto a suo tempo il coraggio lo spot con l'alone viola, terribile, avessero voglia anche di fare quella roba qui, perché comunque voi vi rendete conto che nel momento in cui una persona con HIV non trasmette il virus, nemmeno attraverso rapporti sessuali non protetti, è la rivoluzione, cioè è proprio una roba che cambia completamente la visione di questa infezione,
dovrebbe
teoricamente eliminare lo stigma che purtroppo ancora oggi c'è nei confronti delle persone con HIV. Cioè, sono stati fatti dei sondaggi recentemente dove è uscito che sia per quanto riguarda le coppie eterosessuali che anche omosessuali, se uno dei due della coppia dovesse venire a sapere che il partner ha l'HIV, 8 su 10 lo molla.
Così, pam, subito?
Sì, perché?
Io mi ricordo questa cosa, quando avevo a che fare con i giovinastri, quando insegnavo, e ovviamente cercavo di porre qualche toppa nelle manchevolezze dell'insegnamento dell'educazione sessuale, quantomeno. E la questione dell'uso del preservativo era perché il rischio è anche quello di poter contrarre malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV, e la risposta classica era: ma che gente pensa che io frequenti? Come se fosse...
Ecco. Bravo,
stigma,
guarda,
no?
è sempre l'eredità degli anni Ottanta, non abbiamo fatto un passo avanti, è terribile. Che cosa succede? Che si è pensato che l'HIV riguardasse delle categorie.
Delle categorie brutte, tra l'altro.
Brutte e cattive, tra l'altro.
Sì,
no?
Sì.
Quindi tossicodipendenti,
esatto,
che per l'amor di Dio effettivamente hanno un rischio se si scambiano la siringa. Ok?
Certo.
Però hanno anche il rischio dell'epatite C, cioè non è che esiste solo l'HIV, per dire. Poi i gay, poi le prostitute, quindi gente proprio brutta e cattiva. No, in realtà non funziona così. L'HIV è un virus che riguarda tutte le persone che fanno sesso.
Certo.
E mi risulta che tutti fanno sesso.
O la maggior parte.
Tranne
me,
diverso.
Vabbè.
Quindi fare sesso.
Vabbè, se non sei a rischio.
Spontanea.
è così. Chi nella vita non ha fatto una volta sesso non protetto?
Certo.
Una volta.
Certo.
Poi non è chiaro che la sfiga è la sfiga, però oggettivamente, adesso per parlare seriamente, se tu fai sesso senza preservativo ti metti
ovviamente
a rischio di prendere qualcosa.
Certo.
E quindi di conseguenza è tutto poi un discorso collegato, no? E di conseguenza se si fa sesso, e grazie a Dio si fa sesso, se si fa sesso senza protezioni, vale la pena ogni tanto testarsi. perché se ti testi e sai di avere, essere venuto a contatto col virus dell'HIV, prenderai la terapia antiretrovirale, diventerai con carica virale negativizzata, azzerata, e non trasmetterai più il virus.
Certo.
Esatto. Infatti, e ritorni a vivere come prima.
La buona notizia che dicevi tu è ovviamente legata al fatto che la persona che ha l'HIV, cioè che ha il virus dell'HIV, sia consapevole di averlo e che sia in cura, non è che
è per forza, perché se uno non sa di avere l'HIV, esatto, e ce l'ha, ma non lo sa e fa sesso, perché Dio mio, grazie a Dio, infetta
beati
le altre
voi,
persone.
Comunque, continuo così. Comunque, uno dei problemi, che poi non riguarda soltanto appunto l'HIV, ma penso qualsiasi cosa che riguarda la salute, c'è un atteggiamento un po', come dire, metto la testa sotto la sabbia, preferisco
brava
non sapere. Questo riguarda la prevenzione in tutto, lo vediamo per quanto riguarda comunque i tumori, c'è un sacco di attenzione da questo punto di vista.
Si ha paura della diagnosi.
Si ha paura della diagnosi, assolutamente. In questo caso non bisogna aver paura della diagnosi. Perché lo stai spiegando?
Non bisogna mai avere paura di una diagnosi, perché tanto
insomma,
il male, se
ce
l'hai dentro, prima o poi si fa vedere, quindi non c'è verso, no? Però effettivamente è un po' è così, no? Preferisco non sapere. Però non dimentichiamoci una cosa, che l'HIV, anche se sono passati 40 anni da quegli anni maledetti dove purtroppo veramente morivano tutti, anche oggi, se non viene trattata, ti uccide.
Certo.
Quindi purtroppo ancora oggi arrivano con diagnosi in ritardo un sacco di persone dove già magari hanno il sistema immunitario un po' disintegrato e magari anche con qualche infezione opportunistica, e quindi questa era gente che non sapeva di avere l'HIV, magari ha anche infettato altre persone e nel contempo ha rischiato la vita. Quindi perché non saperlo se ora ci sono delle terapie che veramente ti salvano la vita, ti fanno avere la stessa aspettativa di vita di chi non ha l'HIV, ti permettono di avere dei figli nella maniera più naturale che esista, cioè quella di
ricordiamolo, esatto.
Esatto. E quindi tutto questo stigma, questa paura per l'HIV, per le persone con HIV, è del tutto ingiustificata nel 2023.
Infatti siamo anche giustificati oltretutto, perché siamo in un paese o comunque nella nostra condizione da cittadini occidentali ci dà l'opportunità di accedere a dei servizi e di avere anche associazioni appunto come ASA che si dimostrano comprensivi e assolutamente offrono un servizio indispensabile. Infatti voi proprio lavorate sul campo, io ho partecipato a una delle vostre serate divertentissime oltretutto, in cui era possibile effettuare il test nel momento e ad avere la diagnosi nel momento, sul momento stesso, insomma nel giro di pochi sì, così, ovviamente seguiti da psicologi, non che ti danno l'esito e stringono dalla mano e ciao. Esatto,
certo,
come funziona?
Tutto... Allora, praticamente, vabbè, ASA, che esiste dagli anni Ottanta, cioè è stata la prima associazione in Italia che si è attivata subito per
nel momento della Lone Viola,
le persone in quel periodo, insomma, oltre alla...
No, l'abbiamo perduta, è caduta la linea. Adesso magari la recuperiamo, anche perché, vabbè, eravamo quasi alla fine della chiacchierata, ma è brutto non salutarci. Comunque sono arrivati un po' di messaggi, uno dei quali del motografo dice: inchia, la Lone Viola, non posso più sentire Lori Anderson da allora. È vero. Vuoi cantarci la canzone di Lori Anderson?
Tam, tam, tam. Questo era l'intro?
Sì. Vabbè, adesso ci sono i Police, però... Sì.
Thank you.
abbiamo fatto buon viso, cattivo gioco. È caduta la linea, però abbiamo sentito un pezzo bello. Per cui ci sta. Eccoci qua.
Eccoci qua, Nicoletta. Frattini ancora con noi. Ci stavi spiegando un po' allora l'associazione ASA, come si muove sul territorio. Ricordo, per insomma, comunque il vostro sito è veramente molto chiaro, quindi è www.asamilano.org, in cui si trovano tutte le informazioni del genere. Ma raccontaci un attimo.
Appunto, stavo dicendo che ASA esiste dagli anni Ottanta, e in quel periodo le attività purtroppo erano quello di prestare assistenza alle persone che erano malate di AIDS, e purtroppo tantissime se ne sono andate. Nel 2023, viste i passi da gigante della scienza, le attività sono altre, e come dicevi tu, delle attività principali è fare il test, cioè fare prevenzione.
Certo.
Noi praticamente in ASA il terzo giovedì di tutti i mesi, dalle 17 alle 20, facciamo il test anonimo e gratuito per quanto riguarda HIV e sifilide, proprio perché non è che esiste solo la HIV.
Esatto.
Il test funziona così, insomma, prima c'è un colloquio con una psicologa dove si devono fondamentalmente rispondere a delle domande di un questionario che valuta il grado di rischio, i comportamenti, insomma una panoramica, e poi un counseling proprio per quanto riguarda, ti spiego delle cose sull'HIV, sulle IST, che magari non sai. Dopo si va dal medico, dall'operatore autorizzato a fare il test, e viene fatto un test capillare, cioè il puntito, e il risultato è immediato. Quindi immediatamente si viene a sapere se si è contratto l'HIV, la sifilide o tutte e due eventualmente, non so. Certo, non è che noi abbandoniamo le persone con una diagnosi di questo genere, ciao, sei positivo, vai, perché ovviamente non funziona così. Qualora dovesse succedere che una dovesse risultare positiva al test, deve comunque andare in ospedale a fare il prelievo per avere la conferma, dopodiché la presa in carico, eccetera eccetera. Noi che cosa facciamo? Immediatamente ci attiviamo per far avere alla persona un appuntamento il più presto possibile in uno degli ospedali che collabora con noi, che fondamentalmente sono i maggiori ospedali di Milano, dove c'è il reparto di malattie infettive. Se la persona è particolarmente traumatizzata, a volte siamo disponibili anche ad accompagnarli fisicamente in ospedale.
Ok.
E poi, insomma, diciamo che gran bel lavoro, cioè nel senso che se tu vai a fare il test in ospedale col prelievo, a parte che il risultato ce l'hai a volte dopo 3 giorni, una settimana, di solito sono 3 giorni e una settimana di merda.
Immagino.
Esatto. E poi, insomma, dipende poi anche dall'ospedale se hanno una struttura organizzata per... Vieni a fare il test in ASA, ti diamo il risultato subito, ti accompagniamo in ospedale se ne hai bisogno, ti stiamo comunque un appuntamento, tutto questo gratis, cosa che non è da sottovalutare. Esatto,
assolutamente no.
Esatto, e insomma, è un servizio che io direi cogliete la palla al balzo, nel senso che più semplice
ne vale la pena.
Ne vale la pena, assolutamente. Perché se hai il virus dell'HIV non succede niente.
Senti, c'è una domanda, Nicoletta, che ci arriva prima di salutarci.
Prego.
Quant'è efficace la PrEP, mi chiedono, chiede Nello.
Ah, ok. La
cos'è
prep,
la prep?
Quindi questa è un altro.
Non è la crema, Gemma, non è la crema, no, famosissima
no,
crema.
No, immaginavo.
È una crema, esatto. Allora, la prep, che è un'altra novità pazzesca della scienza, è praticamente è un farmaco che si è assunto secondo degli schemi da seguire precisi. Praticamente funziona che se tu entri in contatto, serve per le persone che non hanno l'HIV, okay?
Cioè,
premesso, se tu assumi questo farmaco e vieni in contatto con il virus dell'HIV, questo farmaco impedisce al virus di integrarsi nella cellula, cioè di entrare nella cellula, quindi fondamentalmente di infettarti.
Cioè ti rende temporaneamente immune.
Sì, ecco, mettiamola così, poi forse non sono i termini scientifici migliori, però non prendi l'HIV, cioè non la prendi proprio. Questo servizio, perché chiaramente la PrEP è un farmaco che non è che vai in farmacia e lo prendi così, bisogna che te lo prescriva un medico infettivologo, quindi tutti gli ospedali dove c'è un reparto di malattie infettive credo che diano la PrEP. Per quanto riguarda le associazioni, sempre perché le associazioni ci sono sempre a volte sono le prime che fanno le cose, ASA, che fa parte del Milano Checkpoint, perché esiste anche Milano Checkpoint, che è un'altra associazione dove vengono fatti test, tutta prevenzione, insomma, viene anche prescritta la PrEP.
A chi lo giusto, purtroppo siamo proprio tiratissimi con i tempi. Soltanto una cosa, ma non è che io a questo punto voglio fare sesso libero non protetto e quindi mi faccio prescrivere la PrEP, non è così semplice la cosa, perché ricordiamo che insomma il messaggio potrebbe essere anche un pochino fuorviante,
anche perché rischi di prendere tutto il resto.
Sì, perché riesci a prendere tutto il resto, però il rischio dall'altra parte è dire adesso sesso libero per tutti, non è esattamente così.
Allora, non è esattamente così, anche se sesso libero per tutti non è una cosa di cui dobbiamo vergognare, cioè nel senso...
No, no, ma magari, guarda...
No, non è quello, è il protetto non protetto, non è...
Sì, no, il protetto non protetto, i rischi,
esatto,
e tutto
allora,
quello che poi bisogna gestire.
È, certo, il discorso è che con la PrEP, innanzitutto per rispondere alla persona che vi ha scritto, vi ha chiesto, la PrEP si è assunta regolarmente secondo gli schemi che vengono poi descritti dall'infettivologo quando si decide di prenderla, è sicura al 100%,
okay.
Quindi i casi di sieroconversione è perché la persona non l'ha presa secondo lo schema posologico corretto, quindi la PrEP ti impedisce di prendere l'HIV. Giustamente, come dicevate voi, si può prendere il resto perché non esiste solo l'HIV. Ricordiamoci però una cosa, che tutto il resto è trattabile, curabile.
Ok,
tutto.
Quindi non è esattamente la stessa cosa, giusto?
Esatto.
Okay.
L'HIV, che esistono le terapie, non si può eradicare perché non c'è ancora una cura. A livello epidemiologico io credo che sia comunque importante che le persone che fanno sesso, magari tanto, beati loro, abbiano ben presente che esiste la PrEP.
Okay,
perché in questo modo dall'HIV si tengono lontani.
Benissimo.
Poi tutto il resto si cura. Tra l'altro chi fa la PrEP deve comunque fare una visita e un controllo ogni 3 o 4 mesi su tutte le infezioni.
Giustamente.
Quindi in 3 o 4 mesi si beccano subito i problemi, capito? E si risolvono subito. L'HIV invece è archiviata.
Grazie Nicoletta.
Grazie mille, grazie a te e ad ASA.
Grazie a voi, spero che il messaggio sia arrivato a tutti.
Certo, senz'altro. Ciao cara.
Grazie ciao. Mille.
Grazie mille.
Ciao.
Allora, grazie Gian per questo finale. Ricordiamo che stasera, prima di uscire e andare a ballare, non vi dovete spalmare della crema prep su tutti, vostri organi.
Qual è l'autopromozione che dovevi fare? Che non mi ricordo.
Mercoledì prossimo all'Arci Mirabello a Cantù presenterò Sister Resist, che è il mio ultimo prodotto, l'ultimo figlio. Sì, ci sono ancora una ventina di posti.
Stai parlando di un libro, non di un film o un essere umano. No?
È vero, un libro. Dopo scontato, scusate l'arroganza.
Niente, no, ma va.
E niente, vi aspettiamo tutti.
Arci Mirabello?
Mirabello a Cantù. Sì, dalle 19:30 in poi ci si prenota anche per mangiare una buonissima pizza. Lì ci sono delle pizzaiole, dei pizzaioli strepitosi. Io ho già assaggiato.
Ah, ma l'8 marzo, giusto. Ok, marzo. Ci sta. Ciao.
Ciao.